Buongiorno a tutte e tutti e tu.
Buongiorno, come dicevamo, voi hai fatto parte di una delegazione internazionale che era stata chiamata dal Partito Democratico del Kurdistan, giusto? Per venire e visitare il territorio, immagino anche portare, come dire, una sorta di informazione esterna? La prima domanda che ti farei è proprio qual è il motivo per cui eravate in Turchia?
Allora, sì, sì, ci terrei a precisare, avevamo parte di una delegazione ufficiale composta appunto dalla nostra parte, quindi una delegazione italiana, e c'era anche una delegazione di compagni e compagne tedesche e francesi, eravamo in 15 in totale, ed eravamo appunto state invitate per un po' conoscere in maniera molto, molto concreta le diverse organizzazioni e associazioni che in Turchia e in Bakur, quindi nel Bakur, il Kurdistan all'interno della Turchia, fanno parte un po' del movimento di liberazione del Kurdistan, alcuni ovviamente indipendenti, altri più associate con il partito stesso. E l'idea appunto era di questa delegazione di sì, conoscere un po' le associazioni, il lavoro che fanno, soprattutto come lo fanno, quindi comunque come riescono comunque a lavorare all'interno della società in diverse aree, nonostante la dura repressione che ormai va avanti da più di 40 anni da parte dello Stato fascista di Erdogan. Sì, quindi è un po' comunque avere quel contatto lì in prima persona e comunque sì, esplora un po' come anche come la società stessa vive e agisce sotto la repressione e riesce nonostante ciò a organizzarsi seguendo il paradigma, l'ideologia del movimento di liberazione del Kurdistan.
Oltre a essere stati invitati comunque in Turchia, come dire, avete avuto modo di fare, come dire, una sorta di tour, spero di non usare una parola sbagliata, in cui avete avuto modo di visitare appunto tutte queste realtà. Io prima di passare forse ai fatti, sono in curiosità personale, ti chiederei qual è stata l'impressione che avete avuto girando questi territori, soprattutto in questo periodo che, come poi parleremo meglio dopo, è un periodo in cui si ha una repressione molto pesante da parte del governo russo sui vari movimenti curdi?
Sì, allora noi siamo partite in Turchia, quindi ad Istanbul, quindi a visitare delle associazioni lì, e in generale sì, soprattutto lì, come sicuramente in altre parti, si respira un clima di repressione sociale e politico molto forte. Che personalmente comunque anche condividendolo con le compagne e compagni della delegazione si respira e si nota anche nei volti della gente, persone anche turche ovviamente manifestano comunque anche per strada siano attive politicamente o no, comunque questa repressione interna che un po' forse si sfocia poi, si traduce in un autodisciplinamento, in un'autorepressione quasi automatica, perché comunque gli agenti dell'MIT, quindi del servizio segreti turchi, è saputo che sono comunque abbastanza ovunque, quindi c'è anche una paura, comunque un timore sottostante, che fa sì che appunto si crei questo clima nella società in generale, quindi questa è un po' l'impressione anche un po' magari emotiva che abbiamo visto anche solo camminando per le strade di Istanbul, poi andando ovviamente a ascoltare le storie, comunque le esperienze personali invece del movimento curdo, delle famiglie curde, quindi anche della società civile, rispetto invece a repressione comunque ovviamente molto più grossa e molto più mirata, appunto che porta persone a essere arrestate, sai, senza andare in tribunale a volte, sai, per mesi, per poi ricevere condanne di anche 15-30 anni, senza appunto capi d'accusa che reggano, solamente, sai, bollate, classificate come sì, parte di un'associazione terroristica.
Cosa è successo poi? Cos'è che ha interrotto il vostro giro all'interno del Kurdistan turco?
Allora, noi successivamente, come dicevo, siamo partiti da Istanbul e poi successivamente siamo andati ad Ahmed. Ahmed è la capitale del Kurdistan, quindi ci siamo spostati proprio a Bakur. Ahmed comunque è una delle città comunque più antiche della Mesopotamia, comunque nell'Oriente del mondo, quindi con una storia anche lì molto particolare, dove c'era stato appunto nel 2015-2016, dopo il tentativo di colpo di Stato, c'è stata anche una guerra interna civile di resistenza molto dura che è durata 100 giorni, quindi siamo spostati lì. E poi successivamente a vedere comunque altre associazioni, organizzazioni, e successivamente da lì siamo andati ad Urfa, e lì ad Urfa è stato appunto il giorno appunto che siamo arrivate. C'era ovviamente un programma legato ad altre visite, ad altri incontri, e prima appunto durante quel programma l'intenzione era comunque di andare sì, a far parte, a partecipare a questa conferenza stampa come osservatore e osservatrici, una conferenza stampa di nuovo del partito legale che ha parlamentari, comunque membri all'interno del Parlamento turco, quindi nuovo dell'HDP. E quello che è successo è che appena siamo arrivate alla conferenza stampa, neanche appunto, cioè solamente vicino al posto dove sarebbe tenuta, completamente. Sì, dove comunque c'è una presenza enorme di forze di sicurezza e di polizia. Siamo stati bloccate subito, quindi non siamo neanche riusciti ad entrare. Le persone, appunto, invece parlamentari anche che dovevano partecipare attivamente alla conferenza stampa, sono anche loro state bloccate. E fin da subito, comunque, le intenzioni delle forze di sicurezza erano abbastanza chiare, perché anche poi nei primi tentativi di allontanarci sono stati vani, perché siamo state comunque accerchiate, ed è lì poi c'è stato un po' un'escalation da parte della polizia nel comunque respingerci, ma appunto di nuovo con l'intenzione di arrestarci. Sicuramente saremmo stati sotto il radar delle forze di sicurezza e dei servizi segreti turchi per un po', che ovviamente hanno usato questo pretesto, quindi il pretesto di diciamo illegalizzare o illegittimare la conferenza stampa, appunto come scusa per arrestarci e poi successivamente deportarci.
Ti possiamo chiedere, naturalmente entro i confini di quello che ti senti di dire, però come è avvenuto l'arresto e quali sono state le sue conseguenze?
Sì, certo. Sicuramente c'è stato un po', sì, sicuramente un'escalation dove, appunto, dopo che siamo stati accerchiate diverse persone, c'è stata comunque già da subito una risposta molto violenta della polizia, che ovviamente ci ha aggregato, prendendo di mira alcuni individui. In particolare le compagne e i compagni curdi, membri del Parlamento, quindi ovviamente da parte nostra c'era anche sicuramente un'intenzione di un po' di resistere assieme all'arresto e assicurarci che se i compagni e le compagne curde, che in generale tutto il gruppo fosse sì, comunque fosse al riparo da queste violenze. e poi piano piano alcune persone sicuramente hanno subito a livello fisico durante l'arresto delle percussioni o comunque degli atti di violenza un po' più forti e in generale uno a uno poi siamo state arrestate e portate in pullman separati, quindi i compagni e le compagne in diversi pullman. Comunque le violenze fisiche e psicologiche sono iniziate appunto già da subito, come dicevo, e poi sono da lì continuate in diversi momenti, incluso appunto sul pullman, dove appunto la violenza continuava, ma sì, ci dovrei comunque precisare che c'è stata anche tanta solidarietà e resistenza collettiva da parte della delegazione generale, dei compagni e le compagne curde, e quindi comunque un tentativo di, sì, di resistere assieme e confrontare assieme le violenze. E poi successivamente siamo state appunto portate a una stazione di polizia dove abbiamo aspettato direi quasi una decina di ore nella prima stazione di polizia dove appunto abbiamo sì, dove appunto abbiamo deposto la prima dichiarazione, però prima che arrivassimo a deporre appunto la dichiarazione e ci venissimo interrogate, c'è stato tutto un'attesa dove non sapevamo esattamente cosa stesse succedendo, per mancanza anche di traduttori, quindi per tanto tempo all'inizio, ma in realtà durante tutto il processo, quindi dei quasi 3 giorni, non c'era a disposizione un traduttore in inglese, sono stati poi chiamati due traduttori che praticamente appunto venivano chiamati, ma che sicuramente non erano presenti in ogni istante come da legge dovrebbe
Siete sostanzialmente stati tagliati fuori. Non so che non avete nemmeno avuto la possibilità di comunicare poi con l'esterno, praticamente fino al giorno del vostro arrivo, cioè il vostro ritorno in Italia.
esatto. Sì, noi sicuramente eravamo sì, un po' ignari di tutto quello che stava succedendo sia qua in Italia che in Europa, che in generale all'esterno. Devo dire, comunque, i compagni e le compagne qua in Italia, come in Europa, a nostra insaputa hanno fatto un super lavoro sia per quanto riguarda andare un po' a fare il lavoro che lo Stato italiano, la ambasciata italiana non ha assolutamente fatto, quindi a livello di contattare, sai, per esempio anche solo le nostre famiglie per assicurarle, per passare le informazioni sul nostro stato, la situazione, in generale per organizzare anche a livello logistico sì, appunto poi i passaggi successivi, soprattutto poi quando siamo atterrati a Malpensa, e anche tanto grande lavoro sul passare informazioni a giornalisti e comunque testate stampa, uffici stampa su quello che effettivamente stava succedendo, senza appunto aspettare che le notizie magari distorte venissero dallo Stato turco, lo Stato italiano. Quindi anche sì, un sacco di rispetto e apprezzamento anche per i compagni e le compagne qua che hanno lavorato molto duramente.
Sì, peraltro la radio ha fatto da apripista in tutto questo venerdì scorso, quando appena si è saputo del vostro arresto. Comunque c'è stato modo di comunicare attraverso i canali della radio, che infatti diciamo oggi dà una conclusione di quello che gli ascoltatori hanno potuto sentire come grossi dubbi su dove foste o cosa stava succedendo. Siete poi alla fine rientrati dopo peraltro una serie di grossi interrogativi sul quando sarebbe venuto sabato sera, e in aeroporto c'è stata, come dire, una sorta di sorpresa inaspettata.
Esatto, sì. E noi comunque poi siamo passati da stazioni di polizia a, giusto per citare, a dei centri di deportazione e rimpatrio molto simile al CPR, anzi la cosa che appunto ci verrei a precisare velocemente è che Questi sono i CPR che l'Unione Europea ha finanziato e aiutato a costruire, anzi ci sono proprio le scritte durante, cioè dentro questi CPR appunto che dicono quanto l'Unione Europea sia abbia finanziato questi centri. Noi comunque da una posizione molto privilegiata siamo riusciti ad andarcene, ovviamente avendo passaporti europei, ma abbiamo visto comunque la situazione all'interno di questi CPR, soprattutto per le centinaia di persone che abbiamo visto nelle celle a fianco alle nostre, che non avendo ovviamente i privilegi nostri rimarranno lì, e quindi soprattutto adesso in Italia che il governo sta cercando di costruire un CPR per regione, è un tema sicuramente molto importante, appunto che va affrontato e che noi vogliamo raccontare in quanto abbiamo visto, comunque anche se in una frazione molto piccola, una prospettiva molto privilegiata, un po' la situazione disumana di queste prigioni. E sì, è l'ultima, appunto l'ultima cosa che di nuovo ci vorrei a precisare, che quello che ci è successo di nuovo è di nuovo un esempio molto piccolo e molto, molto ridotto di quello che la società civile, soprattutto curda, patisce e subisce continuamente negli ultimi 40 anni da parte dello Stato fascista turco, soprattutto negli ultime settimane c'è stata un'escalation di repressione civile, ci sono 63 giornalisti in prigione adesso, arrestati, e più di 300 membri del partito HDP anche sono stati arrestati nelle ultime settimane, dall'inizio di ottobre, e poi c'è stata anche un'escalation su piano militare nell'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, o Rojava, con pesanti bombardamenti su infrastrutture civili come centrali elettriche, infrastruttura per la distribuzione dell'acqua e anche addirittura ospedali, soprattutto a Camislo e a Derek, tutti attacchi legittimati dalle parole del primo ministro degli esteri turco Fidan, ex direttore dei servizi segreti turchi, che a inizio ottobre appunto ha detto che qualsiasi parte di struttura anche civile della Siria, appunto del Rojava, sarebbe stato un obiettivo legittimo degli attacchi e bombardamenti da parte delle forze militari turche.
Io ti ringrazio per averci portato la tua testimonianza, peraltro così diretta. Ti chiederei se hai altro da aggiungere, altrimenti possiamo finire qui.
No, io direi che sicuramente forse per adesso questo, e comunque sì, invitiamo comunque tutte le compagne e compagni e gli ascoltatori e ascoltatrici comunque sì, a comunque unirsi a noi, la rete Defend Kurdistan, comunque alle forze democratiche a Torino, in Italia e in tutto il mondo, appunto per spingere e resistere all'oppressione dello Stato turco e appunto spingere per la fine degli attacchi in Rojava.
Scusami, invece una domanda al volo ce l'avrei proprio su questo, se ci sono all'orizzonte altre iniziative di portata nazionale su appunto la solidarietà al popolo e all'esperienza curda e del Rojava. Ci sono state delle piazze le scorse settimane che in qualche modo ovviamente sono rimaste un po' più così in secondo piano rispetto a quello che succedeva in Palestina, però ti vorrei chiedere se ci sono degli altri appuntamenti all'orizzonte nei prossimi mesi, diciamo di una certa rilevanza, anche così di natura nazionale.
Ma per adesso al momento non no, ma sicuramente ci saranno e comunque verrà tutto sì, comunicato pubblicamente sulle pagine e sui social di Defend Kurdistan, anche Defend Kurdistan Torino, appunto c'è una pagina specifica per il gruppo sì, per lo snodo di Torino.
Ok.
E una cosa magari importante da seguire, che è appunto una campagna internazionale partita il 9 ottobre, è la campagna appunto di liberazione di Abdullah Öcalan, appunto una campagna che è stata legata anche a una conferenza stampa che si è tenuta a Torino il 10 ottobre, e quindi sì, diciamo a livello di coordinamento nazionale e internazionale c'è anche appunto questa campagna qua molto importante, in quanto appunto il Movimento di Liberazione Curdo sostiene che l'unica soluzione sia per trovare una soluzione di pace in Kurdistan come Medio Oriente non è una militare, ma sebbene una politica molto dipendente dalla liberazione fisica di Abdullah Öcalan.
Va bene, noi ti ringraziamo molto del tuo tempo e allora risentirci e rimanere insomma informati e informate sui canali di Defend Kurdistan e tutti gli altri.
Perfetto. Grazie mille, grazie infinite e sì, buona giornata a tutte le ascoltatrici e ascoltatori e a voi due.